Ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Spazio Ivrea. Ogni settimana tante storie dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. Un programma a cura del sistema bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto di Regione Piemonte. Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso.
Una nuova puntata di Dark in the Space. Allora, dicevo che inizia una nuova puntata di Dark in the Space. Sono le 18 e un minuto di martedì 11 maggio 2021, quindi iniziamo un nuovo appuntamento. Quest'oggi, come molti sapranno, ovviamente quelli che sono andati a curiosare sulle nostre pagine social, cioè su Facebook e su Instagram, sapranno che avremo tra poco un graditissimo ospite. In realtà è un ritorno, perché lui era già stato ospite di Dark in the Space l'anno scorso, sempre più o meno in primavera, era febbraio del 2020. Quindi tra poco lo raggiungeremo al telefono e ci racconterà un po' com'è nata la sua ultima fatica. Lui è uno scrittore, Francesco Gallina, ma tra poco ci faremo ascoltare, raccontare tutto quanto da lui. E così, tanto per iniziare, vorrei proprio ricordare quando lui l'anno scorso era stato, diciamo, a questi microfoni per presentare il libro Donne Rocciose. E all'epoca una delle donne, delle fanciulle, delle rockers di cui lui aveva trattato nel libro è proprio l'artista che ascoltiamo adesso, italianissima, parliamo di Cristina Scabbia e l'ascoltiamo con il suo gruppo I Lacuna Coil, Trip the Darkness. Così intanto io raggiungo via telefono il nostro Francesco Gallina. Restate lì, mi raccomando.
See straight. What a day. Feels like my breath is heavy. Come to me, come to me.
Con la Puna Coil, lei era Cristina Scabbia, per ricordare appunto quando il nostro Francesco Gallina è stato ospite proprio l'anno scorso. Ciao Francesco!
Ciao, ciao!
Come
è
stai?
Un po' che non ci sente, no?
È un annetto, guarda, sono andata a vedere, era il 4 febbraio del 2020, quando tu eri stato ospite qui in Dark in the Space per presentare il tuo libro Donne Rocciose. Però nel frattempo poi ti sei dato da fare, nel giro di un anno hai prodotto.
Eh sì, ne sono usciti altri due.
Infatti.
Prima è uscito Adepti della Chiesa del Metallo, che era un saggio sul metal come metodo per analizzare la nostra società. E poi l'odierno, dipinto sull'acciaio, del rapporto tra heavy metal e pittura.
Che è il libro di cui parleremo quest'oggi, giusto? Ecco, però prima di chiacchierare su quest'ultima ultima fatica, io vorrei parlare anche un attimo di te, farti una presentazione, perché è vero che chi volesse riascoltare l'altra chiacchierata, quella che avevamo fatto un anno fa, è sempre disponibile, perché ricordiamo che ci sono i podcast, quindi basta andare sul nostro sito www.radiospazio.it, cercare la sezione podcast Dark in the Space, andate il 4 di febbraio 2020 e potrete risentire la chiacchierata che già avevamo fatto parlando appunto del tuo altro libro dedicato alle donne rocciose, cioè le donne nel mondo della musica rock. Allora, intanto diciamo che tu sei esattamente in questo momento all'opposto di dove sono io, perché tu ti trovi in Sicilia, giusto?
Sì, in questo momento vi guardo, nel senso che guardo l'Italia in questo momento dalle rive dello stretto.
Ecco, tra l'altro mi dicevi che lì fa caldissimo, beato te, noi siamo
gran caldo.
D'altronde in Sicilia voi avete questa fortuna, diciamo, no, di essere comunque sempre al calduccio.
Sì, dico fortuna relativa.
Vabbè, un po' infernale, no? Tu che sei un metallaro, diciamo, con l'inferno, fuoco, questa cosa.
Sì, vabbè, io però sono nato in montagna.
Ah, sei nato in montagna? Ma dove? Sempre in Sicilia, però?
Sì. Ah. Enna.
Ah, Enna, ho capito.
Il centro esatto dell'isola.
Centro dell'isola, bene. Ecco, senti, ancora una domanda che non c'entra niente con il tuo libro, ma che sicuramente siamo tutti curiosi, perché si sa che in questo periodo, con questa pandemia, ci sono tutti questi colori, arancio, verde, giallo, blu. Allora, voglio sapere com'è la situazione Covid, dove ti trovi tu in questo momento?
Beh, diciamo che potrebbe andare un po' meglio. Siamo arancioni, siamo in una situazione per cui non si è capito bene quali e quanti contagi ci sono, tiriamo avanti in attesa che tutti facciano il vaccino.
Ho capito.
Sperando che tutti facciano il vaccino, ovviamente.
Ecco, ma siete tutti bravi, diligenti, mascherine, distanziamento sociale, cioè rispettate queste regole oppure Ale, tutti in spiaggia a divertirci?
No, io sono maniacalmente ligio a tutti i doveri che competono in questo momento. Diciamo che non tutti osservano maniacalmente queste prescrizioni.
Ai.
Poi non so se anche da voi è diffusa la sanissima abitudine di portare la mascherina col naso di fuori.
Ah, beh, quella è
proprio equivale a non portarla o portarla sotto il mento, tipo accessorio.
Certo, sì, sì, si usa anche da noi, è la nuova moda, è la nuova moda 2021, no? Ecco, senti, allora io direi, adesso facciamo una prima pausa musicale e tu, oltre a presentarci il libro, hai curato anche la playlist che ascolteremo quest'oggi, anche perché c'è comunque un nesso con il libro che tu hai scritto. Ad esempio, il primo brano si intitola Green, cioè è dei Green Druid. Ecco, A Throne Abandoned, no? Un trono abbandonato, sì, sì, praticamente.
Che è poi una canzone che si lega direttamente alla copertina del libro.
Ecco, che è stata realizzata da Paolo Girardi.
Esatto.
Giusto? Perché Paolo... c'è questo collegamento?
Allora, intanto abbiamo detto, appunto, la copertina è realizzata da Paolo Girardi. Per chi non lo sapesse, Paolo è il nostro illustratore metal di punta in questo momento. È arcinoto nel mondo e lavora essenzialmente con band statunitensi in questo momento. E qui entrano in gioco i Green Druid, perché la copertina del libro, sì, non è un inedito.
Ah, ok.
È l'ho scelta apposta, anche se può sembrare abbastanza strano. Perché quando ho proposto a Paolo di occuparsi della mia copertina, lui mi ha detto semplicemente che mi metteva a disposizione tutto il corpo delle sue opere.
Caspita, che
e
fortuna!
Di scegliere l'immagine che più mi piaceva.
Sì.
Si trattava di centinaia di opere ormai, visto che lavora già da molti anni. Se non che io, arrivata alla quarta, semplicemente mi si è parata davanti questa.
Sì.
Mi sono fermato e ho detto stop, alt, fermi tutti, questa sarà la copertina del mio libro.
Hai avuto il colpo di fulmine praticamente.
Sì, dopodiché ho scoperto che questa immagine era stata usata, peraltro molto recentemente, proprio 2-3 mesi prima che terminassi il libro,
sì,
era stata usata dai Green Druid, che è una band stoner americana, mm-hmm, come copertina del suo album.
Ah, ma dai.
E infatti, se tu noti, nella copertina c'è un re,
sì,
su un trono abbandonato, che si lega quindi direttamente alla canzone che stiamo per ascoltare.
Ho capito.
Se non che, quindi, ho avuto la licenza di Paolo Girardi,
sì,
ma poi ho avuto la licenza dei Green Druid, che hanno accettato con entusiasmo di concedermi l'opera per il libro, ma soprattutto ho avuto la licenza della Irash Record, che è la casa discografica che alla fine della fiera detiene i diritti sull'immagine in questo momento.
Caspita,
è la Irash Record, per chi non se lo ricordasse, non è una casetta discografica, ma è quella, per esempio, che ha fatto uscire Illo Tempore, Earthwork dei Carcass, tanto per dire un...
Sì, quindi parliamo di cose importanti, diciamo.
Cose ecco, molto in, e oltretutto spero che quando poi il libro giunga fra le loro mani, ne parlino un po' anche negli Stati Uniti.
E beh, potete fare lo scambio, no? Tu parli di loro e loro ovviamente...
Io parlo già abbondantemente di loro, tanto è vero che lo sto facendo anche adesso.
Appunto. Allora ce li ascoltiamo, prima proposta musicale di oggi, i Green Druid, ok? Tu intanto resta lì perché poi continuiamo a chiacchierare.
Sto qui. We'll be right back.
Un trono abbandonato per i Green Druid. Io vi ricordo che state sempre ascoltando Dark in the Space in compagnia di Carla Vairetto, la vostra Dark Lady, e quest'oggi abbiamo un graditissimo ospite che è tornato a trovarci, Francesco Gallina, che ha realizzato un nuovo libro intitolato Dipinto sull'acciaio. Quanto tempo ci hai messo per scriverlo?
Ma guarda, in questo mi è venuto in aiuto, si fa molto per dire, il lockdown.
Ah, giusto, tanto
perché
non si poteva
in
uscire.
In realtà io avevo supposto di dare più distanza fra Adepti della Chiesa del Metallo e il successivo, poi sai com'è? Chiuso in casa, scrittura compulsiva da tenere a bada, e in sostanza ho cominciato a marzo dello scorso anno ed è uscito a marzo ora. Togli un paio di mesi di tempi editoriali per stampare e distribuire, quindi una decina di mesi per 500 pagine.
Caspita, quindi, ecco, senti, ma siccome è molto vicino al libro Adepti della Chiesa del Metallo, ti è capitato magari di scrivere dei pezzi in contemporanea? Cioè magari mentre scrivevi ancora gli Adepti già ti veniva in mente qualcosa?
No, a venirmi in mente sicuramente, ma se per questo già mentre scrivevo questo mi è venuto in mente anche cosa scrivere del prossimo.
Quindi un vulcano di idee.
Venire in mente una cosa, cominciare una scrittura parallela, sai, noi piccoli uomini siamo assolutamente monotasking.
Giusto, è vero. Cui non potete fare più cose contemporaneamente.
No, voi donne siete in grado di fare 10 cose contemporaneamente. Tutto è malissimo, però.
Grazie. Allora, tu quando scrivi, però, se ti viene in mente un'idea che potrebbe andare bene per un altro libro, però te la appunterai da qualche parte. Come scrivi intanto? Usi carta e penna oppure usi il tablet?
Io scrivo direttamente al computer.
Sei tecnologico, quindi?
Sì, scrivo direttamente al computer e do direttamente l'impostazione base del libro, l'impostazione generale del libro.
Quindi lo scheletro praticamente.
Sì, lo scheletro del libro mi è immediatamente chiaro. Cioè io praticamente non penso all'idea, è un po' l'idea che pensa a me, mi gira un po' nel cervello, la lascio lì, quando poi mi bussa vuol dire che dentro di me in realtà già ho elaborato tutto. Per cui poi parto direttamente con una situazione molto chiara di quello che voglio fare e come voglio farlo.
Ho capito. Ecco, senti, però un libro come questo, Dipinto sull'acciaio, che è un po' un'unione tra l'heavy metal e la pittura, è sicuramente un libro che ti avrà richiesto un bel lavoro di ricerca, presumo.
Quello sì, quello è stato sicuramente, non è stata la cosa più difficile scriverlo, è stata raccogliere il materiale, quello sicuramente, anche perché poi mi sono complicato la vita da solo, nel senso che prima un po' molte cose le sapevo, perché diciamo la pittura è un'altra delle mie passioni nel privato.
Ah, quindi dipingi?
No, la pittura come appassionato di pittura,
okay.
Non come pittore.
Un amante dell'arte.
Sì, anche se poi, vabbè, adesso non voglio dire niente, ma forse ci potrebbe essere un mini sviluppo anche in quel settore.
Ah, dai!
È una cosa molto piccola, però potrebbe anche diventare una cosa concreta.
Senti, si inizia sempre dalle cose piccole poi alla fine, no?
Sì, può essere. Comunque il discorso è che poi, per mettere insieme 500 pagine in cui vengono menzionate, non le ho contate perché mi avrei preso letteralmente un esaurimento nervoso.
Immagino, 500 sono tante.
Ma fra dischi, quadri, pittori e tutto il resto, ci sono letteralmente molte migliaia di citazioni. E penso non meno di 3 o 4 mila, ma così a occhio e croce. E molto furbescamente poi ho pensato di dare al libro uno scheletro per cui nei database che magari riuscivo a trovare da dove attingere determinate informazioni, il materiale non era mai disposto come interessava a me, quindi non potevo mai usarlo tal quale.
Sì, era da rivedere.
Ma lo dovevo prendere e ogni singolo dato poi doveva essere inserito nel libro in un certo punto e in un certo modo.
Sì, quindi è anche complicata come cosa.
Sì, mi sono complicato la vita notevolmente, però io credo che in ogni cosa, qualunque cosa, tu debba mettere sempre il tuo marchio se fai una cosa rivolta al pubblico. cioè non deve essere mai una cosa per cui la gente dice però questo l'ho già letto, l'ho già visto, l'ho già sentito. Comunque sia, in ogni poi è inevitabile che possono esserci dei riferimenti a lavori fatti da altri, voglio dire.
Vabbè, certo. Ma
c'è
qualcosa che hai dovuto lasciare fuori dal libro? Perché...
Oh, per pacco, io ne avevo scritte circa 600 di pagine,
addirittura. Poi, cioè, come il Signore degli Anelli alla fine.
No, ma alla fine mi sono imposto di non superare la soglia psicologica delle 500 pagine, perché sarebbe diventato una cosa letteralmente tipo proprio volume di enciclopedia, e non volevo dare quell'impressione di semplicemente di un database su carta.
Non hai pensato di fare due volumi separati, volume 1, volume 2?
Guarda, ora ti dico un'altra cosa. Poco fa ti ho detto che in realtà ho già chiaro cosa fare col prossimo libro.
Sì.
E questo dipende dal fatto che in realtà l'idea iniziale che avevo avuto era molto più complicata, era ancora molto più complessa. Poi quando ho cominciato a raccogliere il materiale, e anche se non sai mai poi dove vai a parare esattamente,
sì,
mi sono accorto che nella migliore delle ipotesi ne sarebbero venute fuori 800-900 pagine.
Addirittura.
Per cui ho detto, questa è una cosa che assolutamente non si può fare, perché non me lo pubblicherebbero, e anche ammesso non lo comprerebbe nessuno.
Anche poi è anche difficile da gestire, no? Cioè tu immaginati, sei magari la sera prima di dormire, dici va bene, vado nel letto e leggo con questo tomo.
Sarebbe stata una cosa abbastanza improponibile proprio anche alla casa editrice. Per cui in pratica ho pensato semplicemente di suddividere l'idea in due parti, per cui se mai riuscirò a farla, la seconda parte sarà il prossimo libro.
Bene, bene. Ecco, senti, a questo punto io direi facciamo un'altra pausa musicale, un brano che tu hai scelto perché si lega alla presenza di Eliran Cantor nel libro.
Esatto.
Ecco, vuoi dirci qualcosa sul motivo?
Beh, allora, anche qui dobbiamo dire due parole su Cantor.
Sì.
Allora, gli ospiti sono cinque, poi immagino che a poco li menzioneremo tutti.
Certo.
Focalizzandoci su Cantor, si tratta di un collega di Girardi, nel senso che è un illustratore, e qui siamo proprio ai massimi livelli, perché Eliran Cantor è l'illustratore che si è occupato di tutte le ultime copertine dei Testament. Tanto per dirne uno, è stato membro ufficiale aggregato negli ultimi tour dei Testament, ha viaggiato con loro in tour durante il tour nordamericano.
Cavolo, cioè, bella esperienza.
Si è occupato delle copertine, che ti devo dire, di Satan, di l'ultimo Halloween che esce a breve, ha una copertina di Eliran Cantor.
Ah, bene.
Tanto per dire uno, siamo ai livelli più elevati.
Ecco.
Eliran mi ha scritto la prefazione.
Sì.
Peraltro molto bene, centrando esattamente lo spirito del libro. C'è un capitolo dedicato a lui all'interno del libro stesso, che io avevo scritto prima di chiedergli se fosse interessato a scrivere la prefazione, ed Eliran mi ha concesso all'interno del libro l'uso gratuito di due sue illustrazioni.
Anche lui.
Una è una copertina degli Evanescence Barn e l'altra è la copertina di Archangel dei Soulfly.
Che ascolteremo adesso.
Esattamente.
Ecco, quindi questo è il trait d'union, diciamo, tra questo brano e Eliran Cantor.
Esatto.
Va bene, allora direi che a questo punto ce li possiamo ascoltare.
Vai.
We'll be right back.
dobbiamo tagliuzzare un pochino questi brani perché alcuni sono molto lunghi e noi stiamo chiacchierando con Francesco Gallina, che è nostro ospite quest'oggi, per parlarci del suo nuovo lavoro, il libro Dipinto sull'acciaio, cioè il rapporto che c'è tra l'heavy metal e la pittura. Allora, Francesco, intanto
profondissimo.
Sì,
sì.
Ecco, senti, ma le copertine dei insomma dei metallari di questi gruppi metal sono sempre molto cupe, no? Sempre molto infernali, legato un po' a quello che è forse questo mondo che viene definito un po' un mondo satanico, no? C'è anche questa usanza di pensare che la musica metal debba essere per forza in qualche modo legata al satanismo, ma noi sappiamo che non è così, no?
Ma non è così, se non in una percentuale molto, molto risicata. Alla fine, in realtà, la gran parte dell'uso di queste copertine, ora togliendo per un momento il discorso prettamente relativo ai quadri famosi che fa parte del libro, è essenzialmente teatrale. Questo discorso in realtà l'avevo approfondito nel libro precedente, dove avevo dedicato anche un capitolo a tutta l'iconografia, che si legava al metal e al perché si usasse un certo tipo di iconografia. E come peraltro accade anche per l'uso di determinati dipinti in ambito metal, in realtà il discorso è relativo al fatto che questo tipo di musica si occupa di portare in superficie quello che abbiamo dentro.
Okay.
E quello che abbiamo dentro spesso è ciò che non ci piace, quello che teniamo più in disparte, quella parte di noi con cui non amiamo dialogare, che certe volte neanche riconosciamo esistere. Ma portandola in superficie per immagini e per musica, la catalizziamo in maniera, quell'insicurezza, anche quella violenza, la catalizziamo in una maniera assolutamente innocua,
certo.
E anzi in maniera positiva. Non per nulla il tasso di violenza effettiva che risiede in questo mondo è assolutamente irrisorio. Tutti quelli che frequentano questo mondo lo sanno bene.
Certo, certo che sì. Ecco, senti, visto che si parla di pittura, questi dipinti di cui tu parli all'interno del libro si possono vedere? Cioè tu hai inserito anche proprio l'immagine oppure...
Ci sono a centro libro, c'è un inserto dove abbiamo inserito una cinquantina di copertine di dischi che riportavano basate su quadri famosi. Il discorso poi di riportare i quadri veri e propri poi comincia a diventare un discorso anche di diritti sulle immagini,
sì.
Che avrebbe rischiato delle cause, delle controversie. All'inizio avevo pensato di basare molto ad esempio sulle immagini di Beksinski, che è uno dei pittori che si tratta nella prima parte del libro. Però sai, esiste una fondazione, Beksinski...
Sì, diventava complicato poi,
diventava
no?
complicato chiedere, diventava complicato ottenere, ammesso di ottenere qualcosa nei tempi previsti, e la cosa più probabile era una richiesta economica.
Giusto.
Per
sì.
cui, sai,
mettine
due, mettine tre, diventava assolutamente impraticabile, per cui abbiamo deciso di puntare direttamente sulle copertine.
Ok, quindi in realtà sono copertine di dischi e per le quali non hai dovuto preoccuparti.
No, le copertine dei dischi in quanto tali possono essere usate liberamente.
Ah, ok, quindi diciamo che è stata un'ottima scelta.
C'è anche un altro discorso, ad esempio abbiamo parlato poco fa di Eliran Cantor.
Sì.
Ecco, Eliran detiene i diritti sugli originali delle immagini, invece nel suo caso non abbiamo usato la versione copertina disco. Abbiamo usato la versione originale, quindi priva del titolo e del logo del gruppo.
Giustamente.
In questo caso Eliran ha semplicemente concesso una liberatoria per dire ok, usatela.
Ecco, ma senti...
Come peraltro hanno fatto anche gli altri.
Ma questi autori, questi pittori del mondo metal, dipingono su commissione oppure loro dipingono quando hanno l'estro e poi le immagini vengono scelte e vengono acquistate?
Allora, innanzitutto per quanto riguarda essenzialmente il libro, diciamo che la parte relativa ai pittori moderni, che poi più che altro usiamo chiamare illustratori, è la seconda. Tutta la prima è basata sui dipinti classici tra il 300 e il 900. Per cui partiamo proprio dalla fine del 300 con i fratelli Limburg fino ad arrivare a Dalí, Beksinski e Giger, quindi praticamente ai nostri giorni. Per quanto riguarda invece gli illustratori, la domanda che mi facevi tu, in pratica dipende essenzialmente da quanto tu sei famoso, da quanto sei ricercato. È un po' come tutti, all'inizio si dipinge basta sperando che qualcuno ti noti.
Sì.
Una volta che qualcuno ti ha notato e cominci a diventare un pittore richiesto, un illustratore richiesto, la percentuale sostanzialmente si inverte.
Giusto.
E in linea di principio dipingi esclusivamente su commissione, ma anche per una questione di tempi.
Certo.
Cioè io so ad esempio che Girardi ha una... è difficile che riesca a trovare il tempo di dipingere per sé. Tali e tante sono le commissioni.
Sì, quindi diciamo che quando ti fai un nome nell'ambiente è un po' una garanzia, no?
Se hai successo, sì, nel caso di Girardi, nel caso di Cantor, credo gli sia veramente difficile ritagliarsi del tempo per dire oggi voglio dipingere questo perché ho l'estro di dipingere questo. Anche se capita spesso che magari quella volta che tu dipingi qualcosa per te stesso...
Poi piace.
Poi in realtà diventa anche la copertina di un disco, perché magari il tale gruppo ti chiede una copertina, entra nello studio, vede quella, dice perfetto, voglio questa. Ma tu magari l'avevi già dipinta per te stesso.
Sì, sì, quindi non è piaciuta solo a te, ma è piaciuta anche agli altri.
Sì, sì.
Bene.
È raro che riescano a tenere qualcosa a uso privato.
Ok, senti, allora il terzo brano che tu hai scelto sono i The Black con The Cameron, e il brano si lega alla presenza di Mario Di Donato nel libro.
Esatto, perché The Black uguale Mario Di Donato, che è un personaggio storico della scena doom italiana, in giro da decenni, è credo uno dei patriarchi della scena metal italiana. E oltretutto ha una particolarità, perché Mario, oltre a essere un musicista, è un pittore
anche lui.
Ma infatti in quarta di copertina del libro appare un dipinto di Mario.
Ah, bello.
E quindi partecipa sia con un suo intervento scritto, partecipa con questo suo dipinto in quarta di copertina, e nel suo caso mi ha concesso 4 dei suoi quadri come illustrazione interna. E Mario è uno che ha fatto oltre una sfilza di dischi, e l'ultimo dei quali è uscito da pochissimo e fa parte del brano che ascolteremo fra poco, fa parte proprio di questo album, che peraltro ha anche la particolarità di essere cantato tutto in latino, come lui usa da alcuni anni a questa parte.
Caspita.
È un ragazzo che ha all'attivo circa 800 mostre come pittore.
Ah, wow! Quindi in realtà per forse cui... fa più il pittore che il cantante.
Ma diciamo che è un 50... diciamo che nel suo caso è difficile scindere le due cose. Cioè, Mario è un artista che certe volte si esprime come su tela, certe volte si esprime tramite spartito.
Ho capito.
Ma è proprio il classico artista a 360 gradi, che conoscevo già da prima, peraltro, perché aveva avuto fra le mani una copia di Donne Rocciose e ci eravamo conosciuti nel backstage di un concerto.
Bella questa cosa. Bene, allora ce l'ascoltiamo, The Black con The Cameron.
We'll be right back.
È un po' un peccato dover tagliare questi brani, però la lista è ancora molto lunga, dobbiamo ancora chiacchierare con Francesco Gallina, che è il nostro ospite di oggi, però purtroppo questo tempo veramente scorre velocissimo, abbiamo all'incirca ancora una ventina di minuti a nostra disposizione, ancora non abbiamo parlato però della struttura del libro.
Eh sì, ci siamo focalizzati per il momento su altro. Vabbè, allora in maniera estremamente, estremamente rapida, allora il libro innanzitutto si basa sulla presenza di sette totem, li ho chiamati così nel senso che sono sette pittori che fanno da ambasciatori al concetto del libro,
sì,
che ho scelto in quanto ho pensato che potessero essere i più riconoscibili e più conosciuti nel nostro ambiente.
Sì.
A causa di tutte le copertine che sono firmate da loro, fra virgolette, quindi Bosch, Goya, Blake, Doré, Beksinski e Giger, alcuni li avevamo già nominati.
Mm-hmm.
Fatta questa premessa, poi analizzo il rapporto fra metal e romanticismo, fra black metal in particolare e simbolismo,
sì,
fra metal e movimento dei pre-raffaeliti.
Sì.
E poi per dare l'idea, un'idea parziale di quanto possa essere forte e profondo il legame fra pittura e metal, che in realtà io ho ritenuto essere due diverse espressioni dello stesso impulso artistico,
sì,
parto dalla fine del 300 per arrivare fino ai nostri giorni, in sostanza, con tutta una serie di esempi di pittori che sono stati massicciamente usati da Leonardo a Dürer, a Grunewald, Caravaggio, Artemisia Gentileschi, fino ad arrivare a Salvador Dalì, sto sintetizzando al massimo.
Sì. Quindi hai fatto una bella ricerca comunque.
Sì, poi dopo accenni alla fotografia e alla scultura, passo al mondo degli illustratori moderni, per dare sempre tramite esempi, in questo caso una decina che sono Frazetta, Johnson, Petagno, Whelan, Ricks, Repka, McKean, Sigrid, Girardi e Cantor, che abbiamo appena citato, di come la pittura antica abbia influenzato lo stile di alcuni illustratori moderni e quindi le copertine che noi abbiamo, dei dischi che noi abbiamo sui nostri scaffali, e poi tutta una settantina di pagine in cui traggo le conclusioni su tutta la faccenda.
Cavolo, complimenti, quindi una bella ricerca, un bel approfondimento.
Sì, il lavoro di ricerca è stato veramente molto, molto, molto massiccio.
Però anche interessante, no?
Sì, questo sicuramente, no? Se non avessi avuto un interesse particolare per ambedue gli ambiti artistici, sarebbe stato veramente una cosa snervante e basta.
Penso di sì. Ecco, bene, allora nel proseguire con la nostra playlist e dei personaggi che in qualche modo entrano all'interno del tuo libro, il prossimo è un brano che si lega al capitolo su William Blake, Atomic Rooster, Death Walks Behind You.
Sì, perché è un disco storico che ha stabilito certi canoni dell'hard rock. Gli Atomic Rooster sono una band fondamentale, un piccolo snodo fondamentale che penso tutti gli appassionati di heavy dovrebbero conoscere, e all'inizio degli anni 70 utilizzarono per questo disco proprio un dipinto di William Blake, che è poi il Nabucodonosor, ed è assolutamente particolare questo re che viene ritratto in questa maniera, con questi capelli lunghissimi, col corpo in questa posa di tensione estrema. E poi ne ho approfittato per snellire molto la lettura, che chiaramente non è incentrata esclusivamente sui dipinti in sé per sé, ma tratta anche molto di musica.
Certo.
E quindi ho dato anche ho fatto un po' di storia della band, un po' di storia di questo album, come ho cercato di fare più o meno in tutte le parti del libro che lo consentivano, ecco.
Bene, allora ce li ascoltiamo, Atomic Rooster.
Vai!
Thank you.
Ovviamente il consiglio è di prendere nota di questi brani se non li conoscete e poi andare a riascoltarli, perché purtroppo quest'oggi non abbiamo troppo tempo e quindi siamo obbligati a tagliare. Allora Francesco, stiamo parlando appunto del tuo libro, c'è qualcosa ancora che vuoi aggiungere? Intanto direi che prima di salutarci possiamo anche parlare degli altri personaggi che fanno parte del tuo libro e che purtroppo per problemi di tempo non riusciremo a collegarli al brano che tu mi avevi indicato. Ad esempio c'è il capitolo su Martin al quale tu avevi collegato Angel Witch.
Beh, gli Angel Witch sono una band della prima ondata della New Wave British Heavy Metal. Il loro disco simbolo ha in copertina The Fallen Angel in Hell, che è uno dei dipinti a sua volta simbolo di Martin, che okay. È uno dei pittori inglesi più apprezzati di un certo periodo. E lì ne approfittavo anche per fare un po' di storia del pittore, come era assolutamente ovvio.
Certo, quindi all'interno del libro c'è la storia, cioè si può leggere la storia.
C'è un capitolo dedicato espressamente a Martin,
quindi gli hai dedicato tutto un capitolo praticamente?
Sì, sì.
Ah, bene, sarà contento?
Suppongo di sì.
Lo sa?
Ma non credo.
Allora bisognerebbe dirglielo.
Insomma, è un po' improbabile, veramente, comunque.
Vabbè, chi lo sa, dai, non si può mai sapere. Poi altro brano, questa volta la presenza di Enzo Rizzi e Frank Frazetta, ho detto giusto?
Sì, avevo inserito i Molly Hatchet perché, per prendere due piccioni con una fava, perché un altro degli ospiti del libro è Enzo Rizzi.
Sì.
Che è un disegnatore italiano molto quotato, che è il padre di Evie Bonne, lo zombie killer di Rockstar, che è uno dei characters più noti in questo momento nel mondo del rock. Mm-hmm. E Enzo mi ha scritto un intervento molto articolato di presentazione della seconda parte del libro, quella dedicata ai fumetti e agli illustratori.
Sì.
E Enzo, oltre a concedermi questa volta due opere inedite che ha disegnato apposta per il libro, ci sono due ribbon inediti all'interno del libro che lui mi ha disegnato apposta, e nella sua presentazione parla spesso di Frazetta, che è uno degli illustratori di Frank Frazetta, che è uno degli illustratori più influenti, che è stato uno degli illustratori più influenti del Novecento e quindi la cui influenza si trascina ancora oggi. E una delle copertine più famose di Frank Frazetta è quella dedicata, alcune delle copertine più famose di Frazetta erano dedicate ai Molly Hatchet. E quindi avevo scelto un brano di questa band, appunto, ecco, per presentare questa parte.
Ma poi un pezzettino lo ascoltiamo lo stesso,
Va bene.
Anzi, ma facciamo sì, che ascoltarlo subito. Dai, allora, dai, un pezzettino, poi torniamo.
E dai, che è tanto dai, radiofonico
dai,
questo.
Dai, dai, ascoltiamolo. Allora, siamo quasi in chiusura, però prima voglio ancora chiedere un qualche cosa al nostro Francesco a proposito di Arise, perché so che c'è un qualcosa di particolare, ce ne vuoi parlare?
Sì, beh, allora, innanzitutto i Sepultura con Arise sono citati all'interno del capitolo dedicato a Whelan.
Sì.
E dove racconto una storia abbastanza carina che riguarda quella copertina e altre che sono collegate. La cosa interessante per me, magari interessa poco, però a me ha dato molta soddisfazione, sì, è che a tempo fa ho ricevuto una fotografia da parte di un collezionista che mi ha chiesto però di restare anonimo e di non dire neanche esattamente in che nazione si trova, ma si trova in Europa.
Sì, quindi neanche in Italia.
No, non è in Italia. Mm-hmm. Che mi ha mandato questa foto in cui lui ha il libro, che evidentemente ha comprato,
sì,
su un tavolino che è posto al di sotto del quadro originale della copertina di Arise.
Cavolo.
Che evidentemente ha comprato, proprio del dipinto, intendo dire, proprio Caspita. Del dipinto originale di Whelan, che lui evidentemente ha comprato negli Stati Uniti, suppongo direttamente da Whelan.
Ecco. E beh, una bella soddisfazione.
Sì, sì, parliamo ecco, quindi evidentemente di cifre a 4-0 in dollari.
Cavolo. Senti Francesco, è proprio giunto il momento dei saluti. Prima di congedarci però, volevo sapere come si fa a reperire il tuo libro. Allora, intanto tu avrai sicuramente pagina Facebook, Instagram, social.
Sì, sono su Instagram come Fra _ metallized scritto,
sì,
mi è più semplice farmi trovare su Facebook, dove sì, mi trovate semplicemente per nome e cognome, se non che il libro poi potete trovarlo tranquillamente in tutte le librerie o in stock o su ordinazione su qualunque piattaforma digitale.
Bene. Bene, allora, detto questo, noi ci salutiamo su un brano dei Judas Priest.
Judas Priest perché nel libro c'è Steve Joester che mi ha fatto la postfazione molto rapidamente. Steve Joester è il fotografo ufficiale di gente tipo Sting, Bob Marley, Pink Floyd, U2, quindi un curriculum di Rolling Stones, di un certo, un curriculum di un certo rispetto, e la fotografia dei Judas Priest che si trova all'interno di Screaming for Vengeance, una foto che è storica perché ha definito l'estetica del metal nei primi anni Ottanta, è di Steve Joester.
Ah, però, bravo!
E quindi è un onore enorme avere la sua postazione e la sua amicizia, perché mi ha scritto anche l'altro ieri.
Benissimo, allora Francesco, io ti ringrazio, un'ora veramente volata, questa puntata potrà essere riascoltata ovviamente in podcast e a questo punto ti aspetto al prossimo lavoro.
Sì, se mi dai un paio di giorni però.
Sì, anche tre dai.
Vabbè, allora è meglio che torni a casa rapidamente.
Sì, uno in più perché sai, non essendoci più il lockdown, hai meno tempo.
Mi devo dare la mossa, vero?
Appunto. Va bene, allora ci aspettiamo.
Le solite donne schiaviste, non c'è niente da fare.
Va bene, dai, ci salutiamo con i Judas Priest. Ciao Francesco.
Ciao, grazie a tutti.
Grazie, grazie a te, ciao.